Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
In questa edizione di Salute e Società, dedicata al congresso della Società Europea di Oncologia Medica, parleremo di tumore dell'ovaio, lo studio Solo One, tumore al seno, lo studio Solar One, tumore del polmone, gli inibitori del checkpoint, anticorpi monoclonali coniugati, cosa sono e come funzionano.
Bentrovati da Marco Caracciolo, siamo a Monaco di Baviera per il congresso dell'ESMO, la Società Europea di Oncologia Medica, dove sono stati presentati i risultati dello studio Solo One, che mostrano che le pazienti con tumore dell'ovaio BRCA mutato trattate con olaparib in prima linea hanno un vantaggio di almeno 3 anni di sopravvivenza libera da malattia rispetto al gruppo di controllo. Nicoletta Colombo, direttore dell'unità di ginecologia oncologica medica dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano.
Lo studio Solo 1 era diretto a pazienti con mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2 con carcinoma ovarico avanzato, e queste pazienti ricevevano la chemioterapia classica e alla fine della chemioterapia, se in risposta completa o parziale, venivano randomizzate per ricevere questo nuovo farmaco che si chiama olaparib, che è un inibitore di PARP, PARP è un enzima che ripara il DNA, oppure placebo. Le pazienti venivano trattate per 2 anni o prima, interrompevano prima in caso di progressione. Lo studio ha dimostrato una differenza in quello che è l'endpoint primario, che è la sopravvivenza libera da progressione, di una grandezza veramente inedita per noi che trattiamo il carcinoma ovarico, mentre il braccio di controllo, cioè col placebo, ha una mediana di sopravvivenza libera da progressione di 13,8 mesi, il braccio sperimentale non ha raggiunto ancora la mediana, quindi non abbiamo ancora il dato sulla mediana. Si stima comunque una differenza tra i due bracci di almeno 3 anni, quindi 3 anni in più senza progressione in coloro che hanno ricevuto il farmaco rispetto al gruppo di controllo con placebo.
Lo scenario del tumore dell'ovaio in Italia?
Tumore ovario in Italia, ci sono 5.000 nuovi casi, purtroppo la mortalità è più di 3.000 casi, quindi è un tumore che rimane ancora altamente mortale perché non riusciamo a fare una diagnosi precoce. Ecco perché è fondamentale identificare le famiglie a rischio, in modo particolare quelle dove c'è questa mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2, perché identificando le donne sane a rischio possiamo intervenire prima che il tumore si sviluppi e quindi evitare la comparsa di questo tumore altamente mortale come è il tumore ovarico.
Lo studio Solar One ha investigato alpelisib di Novartis, la prima terapia di precisione nel tumore del seno. Pierfranco Conte, direttore della divisione di oncologia medica dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova.
Stiamo parlando di pazienti con tumore mammario a recettori ormonali positivi. Questa popolazione rappresenta la maggioranza dei nostri pazienti, circa il 70% dei pazienti con tumore della mammella ha i recettori ormonali. Per questa malattia ci sono per fortuna molte terapie efficaci, soprattutto la terapia ormonale. La terapia ormonale è molto efficace, ma purtroppo la sua efficacia è limitata nel tempo. Dopo un certo periodo di tempo la malattia diventa resistente alla terapia ormonale e molto spesso bisogna purtroppo iniziare la chemioterapia. Oggi si cominciano a conoscere i meccanismi di resistenza alla terapia ormonale e uno dei meccanismi è per l'appunto questa mutazione di una particolare proteina chiamata PI3K che regola la trasduzione del segnale a livello nucleare nelle cellule tumorali. Oggi è possibile misurare la presenza di questa mutazione di questa proteina ed è questa proteina questo gene che codifica per questa proteina mutata in circa il 40% delle pazienti con questo tipo di tumore. Questo farmaco, l'alpelisib, è stato disegnato appositamente per inibire l'attività di questa proteina. E lo studio Solar One ha dimostrato che combinando l'ormonoterapia a questo farmaco, è possibile in donne che hanno diventate resistenti all'ormonoterapia raddoppiare l'efficacia in senso temporale del trattamento ormonale.
Quindi quali sono i risultati e come cambierà la pratica clinica?
I risultati sono molto importanti, come ho detto, praticamente si raddoppia la sopravvivenza libera dalla progressione di malattia, che diventa di circa 11 mesi come seconda linea ormonale, quindi sono donne che già hanno avuto per fortuna in prima linea un periodo di tempo lungo di controllo di malattia, quindi un risultato sicuramente criticamente importante. Chiaramente ci sono due aspetti da tenere ancora in considerazione: uno, la tollerabilità. Purtroppo questo farmaco non è privo di effetti collaterali. Gli effetti collaterali prevalenti sono la iperglicemia, cioè fa aumentare la glicemia nel sangue. Questo chiaramente può essere un problema soprattutto per i pazienti che magari già hanno un diabete, e alcune donne purtroppo che hanno il diabete oltre che il tumore della mammella ci sono, quindi bisogna saper controllare, gestire molto bene il problema dell'iperglicemia. Un secondo problema abbastanza rilevante è anche un rash, un arrossamento cutaneo che qualche volta può essere fastidioso per le pazienti. Vi è però un altro aspetto che richiederà una profonda attenzione da parte della classe medica, che è quello della diagnostica, cioè questo diagnosi di stato mutazionale di PI3K non è al momento un test diagnostico disponibile, quindi bisognerà che i laboratori si attrezzino, che i medici sappiano che è importante determinare questo test qualora il farmaco venga sperabilmente approvato e sia reso disponibile, e che l'accesso al test sia rapidamente disponibile per tutte le donne con questa patologia.
Tumore del polmone, è l'anno delle combinazioni di inibitori del checkpoint immunitario. Ne abbiamo parlato con Marina Garassino dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Cosa sono gli inibitori del checkpoint?
Allora, si basano su un concetto che è esattamente quello per cui hanno preso il premio Nobel Ellison e Onchio esattamente 10 giorni fa. E si basano sul fatto che il tumore probabilmente nelle sue fasi iniziali è sotto il controllo del sistema immunitario. Mano a mano che il tumore cresce vengono emessi una serie di segnali che riducono la capacità del sistema immunitario di vedere il tumore, e questa che noi chiamiamo evasione viene fatta a più livelli. Uno dei sistemi con cui l'evasione avviene è questo sistema PD1, PDL1 oppure anti-CTLA4 B7 che spegne il segnale del sistema immunitario diretto contro il tumore. Cosa fanno gli immune checkpoint? Gli immune checkpoint, che sono i segnali, gli inibitori revertono questo segnale e pertanto inibendo permettono la riattivazione del sistema immunitario contro il tumore, e questo si vede che è un genere di terapia che sta funzionando su moltissime malattie.
Domani pomeriggio ci sarà un simposio, il titolo chiede: siamo pronti per una combinazione di inibitori del checkpoint?
Allora, la risposta è sì. Quest'anno è stato proprio l'anno delle combinazioni. Sapevamo molto bene che nei pazienti in seconda linea, nel tumore del polmone, la monoterapia con un singolo agente, nivolumab e atezolizumab, nei pazienti all comers, ovvero indipendentemente dall'espressione di qualsiasi biomarcatore, con pembrolizumab nei pazienti PDL1 positivi con PDL1 maggiore dell'1%, dava delle risposte che prolungavano la sopravvivenza in circa sopravvivenza per molti anni nel 20% dei casi. Quest'anno è stato l'anno delle combinazioni come? Combinazioni innanzitutto con la chemioterapia agisce su molti effetti sul sistema immunitario, perché crea la cosiddetta morte immunogenica, ovvero il tumore muore e rilascia all'esterno una serie di proteine che si chiamano neoantigeni, che favoriscono l'attivazione del sistema immunitario, ma al tempo stesso la chemioterapia riduce le componenti immunosoppressive. Quindi quest'anno abbiamo visto plurimi studi che fanno vedere come la combinazione di chemioterapia più immunoterapia potenzi moltissimo l'azione di ciascuno dei due. questi farmaci, queste combinazioni stanno arrivando in prima linea. In prima linea la combinazione più probabilmente attiva è fatta da cisplatino, carboplatino, pemetrexed e pembrolizumab nei pazienti con estrogia non squamosa, viceversa carboplatino taxolo, carboplatino più abraxane nei pazienti con estrogia squamosa. Esistono anche studi in cui il vantaggio è visto anche con la tezolizumab, che è un anti-PDL1, e anche in questo caso in combinazione con carbotaxolo bevacizumab o in combinazione con platino e pemetrexed si vede un aumento sia del tempo alla progressione sia della sopravvivenza.
Gli ADC sono anticorpi monoclonali uniti a un farmaco chemioterapico, a un isotopo radioattivo o a una tossina citotossica. Michelino De Laurentiis, direttore dell'unità operativa di oncologia medica senologica dell'Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione Pascale di Napoli.
Professor De Laurentiis, cosa significa in parole semplici tumore della mammella metastatico HER2 positivo?
Beh, oramai è noto a tutti che il tumore mammario non è un'unica malattia, ma un insieme di sottotipi completamente diversi da loro. È come se fossero malattie diverse che richiedono un approccio terapeutico differente. Tra questi l'HER2 positivo è quello per il quale abbiamo fatto i progressi maggiori. Ricordo ancora che una quindicina d'anni fa era considerato un sottotipo altamente aggressivo e scarsamente responsivo ai trattamenti tradizionali, quali la chemioterapia e la terapia ormonale. Adesso invece è paradossalmente quasi un sottotipo favorevole, perché abbiamo sviluppato dei farmaci a bersaglio molecolare specifico, anti-HER2, che sono così potenti da averlo convertito in una forma praticamente favorevole.
Che cosa sono gli ADC, gli anticorpi coniugati, e come pensa che potranno essere usati in questo tipo di pazienti?
Gli anticorpi coniugati sono una vecchia idea diciamo dello sviluppo terapeutico oncologico, ma che solo recentissimamente siamo riusciti a mettere a punto fino ad ottenere risultati terapeutici interessanti. In pratica si tratta di sfruttare un anticorpo monoclonale per portare direttamente all'interno delle cellule tumorali delle molecole chemioterapiche altamente tossiche, evitandone così l'iniezione, diciamo, endovenosa e riducendo in una maniera straordinaria gli effetti collaterali. Non solo, ma anche diciamo colpendo selettivamente la cellula tumorale, non solo limitiamo gli effetti, ma teoricamente otteniamo anche un'uccisione delle cellule tumorali più efficace. E, è di qualche anno fa, del 2013, il primo di questa categoria di farmaci, che è proprio un anti-HER2 nel tumore della mammella, ad aver mostrato straordinari risultati terapeutici. La buona notizia è che noi, diciamo, facendo tesoro di quella che è stata l'esperienza di questo primo anticorpo immunoconiugato efficace nella pratica clinica, abbiamo individuato quelli che sono i punti deboli e quindi stiamo lavorando per migliorarli, e ci sono nuovi anticorpi del genere all'orizzonte che promettono di essere veramente, veramente straordinari.
Per questa edizione è tutto, da Marco Caracciolo, arrivederci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.